Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Io sono Nicola Pifferi e oggi con la redazione di Eurofonica, come sempre, vi porto in giro per l'Unione Europea. In realtà però oggi ci fermiamo un pochino più del solito in Italia perché, insomma, lo sapete, questa domenica 4 marzo tutti i cittadini italiani sono chiamati alle urne per votare per le elezioni politiche 2018. E allora oggi cercheremo di fare un ultimo quadro, visto che sappiamo che molti di voi magari non sanno ancora esattamente per chi votare. Faremo un quadro dei vari soggetti che si sono presentati a queste elezioni e poi vi racconteremo un po' qual è il loro rapporto con l'Unione Europea. Poi ancora torneremo a parlare di Erasmus. La settimana scorsa abbiamo raccontato degli Erasmus europei che sono in Italia per studiare. Questa settimana facciamo il contrario, vi raccontiamo alcune storie di italiani all'estero. E poi ancora parleremo della storia dell'Unione Europea rispetto all'Italia, di questo amore e non amore che ci ha sempre accomunati con l'Unione Europea. E ancora, chi è l'eurocrate più potente di Bruxelles? Si chiama Martin Selmayr e vi racconteremo più tardi chi è. E allora iniziamo subito con questi piccoli focus sui vari partiti presentati alle elezioni 2018 e partiamo con Più Europa con Emma Bonino, con la voce di Silvia Pegorni.
Eurofonica. Emma Bonino ha deciso di mettere in chiaro la sua posizione e quella del suo partito fin da subito. Il nome non potrebbe essere più esplicito. Più Europa spinge per una maggiore collaborazione con gli altri stati europei per il raggiungimento di una federazione unica, gli Stati Uniti d'Europa. L'obiettivo, come si legge nel loro programma, non è un superstato europeo, ma una federazione leggera che si occupi di un numero relativamente ridotto di cose al costo del 5% del PIL. La moneta unica è stato il primo passo. Il prossimo è spostare al centro federale funzioni di governo al momento svolte dagli Stati membri. Un esempio sono le forze armate nazionali, che potrebbero essere ridotte sotto forma di guardia nazionale e coesistere con un esercito europeo. Altre funzioni di governo oggi svolte dagli Stati membri sono la diplomazia e la difesa, che verrebbero spostate a livello federale. Più Europa propone anche l'elezione del Presidente della Commissione europea a suffragio universale, la trasformazione del Consiglio dei Ministri dell'Unione in un Senato europeo a elezione diretta e la monitorizzazione dello Stato della Libertà e della Democrazia in ciascuno Stato membro da parte della Commissione. Una proposta che guarda quello che sta succedendo in Polonia e in Ungheria. Silvia Peguri per Eurofonica da Fuori Aula Network.
Eurofonica. State sempre ascoltando Eurofonica, io sono Nicola Pifferi. Oggi in questa puntata un po' speciale pre-elezioni politiche italiane vi stiamo raccontando un pochino quali sono i partiti che si sono presentati e qual è il loro rapporto con l'Unione Europea. Allora andiamo avanti perché Francesco Caffarelli ci racconta come si presenta il Partito Democratico a queste elezioni 2018.
Eurofonica. Il Partito Democratico propone l'elezione del Presidente della Commissione Europea e la creazione di un Ministro delle Finanze Europeo, libero di emettere Eurobond, cioè un nuovo titolo di debito pubblico, sicuro e appetibile sul mercato, che possa aiutare a ripianare il debito pubblico italiano che il PD vuole ridurre dal 132% al 100% in 10 anni. Il Partito Democratico promette di rispettare il rapporto del 3% tra debito pubblico e PIL, ma chiede di togliere le spese per cultura e sicurezza dalle regole fiscali europee e dai limiti del patto di stabilità. I Dem propongono anche di creare delle liste transnazionali nel Parlamento europeo, cioè votabili in tutti gli stati dell'UE, dalle prossime elezioni del giugno 2019, e di istituire il servizio volontario europeo. Sul fronte dell'accoglienza ai migranti, il PD propone di superare il Trattato di Dublino, che obbliga il migrante a rimanere nel paese dove arriva, quasi sempre Grecia o Italia, in attesa che sia accettata la sua richiesta d'asilo. Il partito di Matteo Renzi propone anche di creare un fondo europeo di difesa per finanziare una guardia costiera e di frontiera comune per garantire il buon funzionamento di Schengen. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
Eurofonica. Abbiamo sentito Più Europa, abbiamo sentito Partito Democratico, è il momento di vedere Liberi Uguali. Fabiano Catania ha cercato di capire qual è il loro rapporto con l'Unione Europea e che cosa vogliono dalle elezioni 2018.
Eurofonica. Liberi Uguali si presenta nello scenario politico italiano come una lista di sinistra alternativa alla coalizione di centrosinistra guidata dal PD. È la sintesi di tre forze politiche, Possibile, MDP e Sinistra Italiana, ed è guidata dal presidente del Senato Pietro Grasso. La lista si definisce europeista, ma propone un modello di Unione Europea differente. Liberi Uguali auspica una riforma dell'Unione Europea su vari fronti, a livello politico attraverso l'abbattimento della visione tecnocratica di Bruxelles e a favore di una visione che guardi innanzitutto al popolo europeo e alla solidarietà. Per questo propone di dare più poteri al Parlamento europeo, così che possa eleggere un vero governo europeo. Liberi Uguali critica l'attuale politica di austerity dell'Unione Europea e propone di ridiscutere gli accordi e trattati commerciali di libero scambio, che antepongono il principio del libero mercato a quello della tutela del consumatore e del lavoratore. Nel programma ci sono anche proposte per rafforzare i poteri di controllo della Banca Centrale Europea, reinserire la netta distinzione tra banche commerciali ed investimento e la correzione della direttiva sul bail-in, che prevede che in caso di crisi bancaria siano solo gli azionisti e i correntisti della banca, sopra i 100.000 euro, a pagare e non i contribuenti. In materia fiscale, il programma propone di istituire tre imposte a livello europeo: una sulle transazioni finanziarie, la Tobin Tax, una sui profitti delle multinazionali e una web tax sui beni e servizi digitali erogati da aziende non residenti in Italia. Un punto a parte del programma è poi riservato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Liberi Uguali propone un piano europeo coordinato per una tassazione dei grandi patrimoni delle multinazionali e una lotta contro i paradisi fiscali presenti anche all'interno del territorio europeo. Infine l'accoglienza e l'immigrazione. La proposta di Liberi Uguali è di rigettare gli accordi con i paesi in cui non siano garantiti i diritti umani, promuovere un reale sviluppo dei paesi di provenienza e impedire che essi vengano continuamente depredati. La lista propone la nascita di un unico sistema di asilo europeo che superi il criterio del paese di primo accesso, voluto dalla Convenzione di Dublino, per la quale il primo paese in cui avviene la registrazione del rifugiato è l'unico responsabile della richiesta d'asilo. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Parigi.
Eurofonica. State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Vi stiamo raccontando oggi quali sono i partiti candidati alle elezioni 2018 e qual è il loro rapporto con l'Unione Europea. Andiamo avanti nella nostra carrellata, è il momento di sentire Lorenzo Pelucca che ci racconta qualcosa del Movimento 5 Stelle.
Eurofonica. Movimento 5 Stelle di Unione Europea, un rapporto spesso controverso ma che pare definirsi in maniera sempre più chiara. I pentastellati nel programma delle prossime elezioni hanno indicato i propri punti fermi riguardo le politiche europee. L'euroscetticismo, di cui è stato a lungo accusato il movimento guidato da Luigi Di Maio, lascia il posto ad una posizione più temperata sull'unione monetaria, con l'introduzione di un meccanismo per uscire dall'euro o comunque restarne fuori attraverso una clausola di opt-out permanente. Per quanto riguarda il mercato unico, i pentastellati propongono una riforma che tenga conto delle esigenze dei cittadini, tutelando le piccole e medie imprese e le eccellenze del Made in Italy. Anche il sistema bancario va riformato secondo il Movimento 5 Stelle, in particolare smantellando il sistema del bail-in che prevede di scaricare le perdite bancarie su risparmiatori e correntisti, così come andrebbe rivista la governance economica europea, modificando il patto di stabilità e crescita, il fiscal compact e le altre norme di vigilanza sui bilanci pubblici. Il programma dei pentastellati prevede inoltre una riduzione sostanziale del budget europeo, con tagli agli stipendi degli europarlamentari e la rimessa in discussione degli oltre 2 miliardi di euro destinati al piano Juncker. Dal punto di vista istituzionale, il Movimento 5 Stelle propone, oltre all'eliminazione della tripla sede Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo, anche un rafforzamento del ruolo dei poteri del Parlamento europeo, l'unica istituzione UE ad avere una diretta legittimazione democratica, e di quelli nazionali, rafforzandone il ruolo e l'incidenza nella definizione delle politiche europee. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica. E ancora andiamo avanti con la nostra carrellata di partiti politici presentatisi a queste elezioni 2018. È il momento di Forza Italia, qui ci racconta qualcosa Marta Formato.
Eurofonica. Forza Italia, partito di centrodestra con orientamento politico moderato liberale, torna in campagna elettorale per la settima volta in Italia. La sua posizione favorevole ad un liberismo economico e ad un'Europa di tipo federale che somiglia agli Stati Uniti d'America porta proposte in questa campagna elettorale incentrate a recuperare la sovranità nazionale e quindi a dimezzare i vincoli europei. Questi riguardano aspetti economici come la politica di austerità alla quale Forza Italia si oppone promettendo di mantenere il vincolo del 3% tra debito pubblico e PIL solo momentaneamente, per poi cambiare la soglia nel breve periodo. Tra altre proposte anche quella di rivedere i trattati trattati europei e di semplificare le regolamentazioni, dato che sono ritenute un ostacolo allo sviluppo. Più politica, quindi, e meno burocrazia, facendo prevalere il diritto costituzionale su quello europeo e valorizzando la produzione del Made in Italy. Il partito continua con la proposta di ridurre il surplus dei versamenti annuali italiani al bilancio Unione Europea e l'uso dei fondi europei per azzerare il gap infrastrutturale tra il Mezzogiorno ed il resto dell'Italia. Infine, Forza Italia focalizza l'attenzione anche sulla sicurezza, attuando interventi che frenino l'ingresso di migranti in Italia per riprendere in mano il controllo dei confini. Per Eurofonica, Marta Formato da Napoli.
Eurofonica. Sempre su Eurofonica, sempre in diretta su tutte le radio del circuito Raduni, ci mancano ancora due partiti che noi abbiamo selezionato, di cui vi vogliamo raccontare storia e rapporto con l'Unione Europea. È il momento della Lega, di cui ci racconta qualcosa Amanda Guida.
Eurofonica. Sì all'Europa dei popoli, della pace e della libertà. No all'Europa dei burocrati e degli speculatori. La Lega, nel suo programma, afferma di voler restare all'interno dell'Unione Europea, ma ha una sola condizione: ridiscutere tutti i trattati per tornare alla comunità economica. Quindi, comunità economica sì, Unione Europea no. Il partito guidato da Matteo Salvini conferma la posizione contraria all'euro, vista come principale causa del declino economico dell'Italia, e per questo propone di tornare a prima del trattato di Maastricht, firmato dalla stessa Lega nel 1992. Il programma comune del centrodestra prevede così meno vincoli dall'Europa, un deciso no alle politiche di austerità e la tutela degli interessi italiani. Il candidato premier, infatti, vorrebbe eliminare il vincolo del rapporto del 3% fra deficit e PIL. Secondo il patto di stabilità e crescita, sottoscritto nel 1997, infatti, per i paesi dell'eurozona il deficit pubblico deve restare entro i parametri indicati rispetto al prodotto interno lordo. Un altro punto del programma è anche abrogare Schengen. Le norme che favoriscono la libera circolazione all'interno del cosiddetto spazio Schengen andrebbero quindi eliminate per ripristinare il pieno controllo delle frontiere italiane. Amanda Luisa Guida, Radio 6023 per Eurofonica.
Eurofonica. State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni, l'ultimo partito di cui vi vogliamo raccontare storia, rapporto con l'Unione Europea e prospettive è Fratelli d'Italia, di cui appunto ci spiega di più Francesco Della Monica.
Eurofonica. Fratelli d'Italia si avvicina alle elezioni del 4 marzo presentandosi come la terza forza politica della coalizione della destra, insieme a Forza Italia, Noi con l'Italia e Lega. Come altri partiti, anche di opposizione, Fratelli d'Italia promuove l'Europa, si dichiara europeista, ma chiarisce che il maggior coinvolgimento europeo è volto a rafforzare, se non proprio a costituire, l'Europa dei popoli e non delle lobby finanziarie. Il programma Le sfide per l'Italia traccia le linee guida del suo potenziale governo, affrontando 16 temi che spaziano dall'abbattimento del debito pubblico alla formazione di una nuova etica sociale, in più accogliendo anche proposte dai cittadini. Al suo interno spicca l'intenzione di riavvicinare l'Europa e il suo popolo, un passaggio da Europa economica a Europa politica che si realizzerebbe con l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea. Anche in campo nazionale, Fratelli d'Italia prevede interventi non meno importanti come l'eliminazione del bicameralismo perfetto e il dimezzamento del numero di parlamentari. Ma non solo, sempre come il Partito Democratico, anche Fratelli d'Italia propone l'utilizzo degli eurobond, cioè titoli di debito pubblico emessi da uno dei 17 paesi a moneta unica, ma sottoscritti da tutti gli stati dell'eurozona. Per ripartire è necessario lanciare una sfida nuova, voltare pagina e liberare tutte le energie disponibili. Il leader Giorgia Meloni riassume così gli impegni del suo programma, di cui le parole chiave sono Europa, popolo e difesa. Francesco Zawa per Eurofonica, Napoli.
Eurofonica. State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Anche questa settimana il nostro Mauro Gemma è sceso in strada, diciamo così in realtà figurativamente, e vi ha telefonato per capire che cosa pensate dell'Unione Europea. La domanda dello EU Vox Pop di questa settimana è infatti: che cosa chiedete voi ascoltatori di Eurofonica all'Unione Europea? Che cosa vi aspettate dall'Unione Europea prima delle elezioni parlamentari europee del 2019? Sentiamo che cosa ci avete raccontato.
Eurofonica. I giovani europei e soprattutto la generazione Erasmus, per cui la mobilità e lo scambio sono stati un dato di fatto, vogliono un'Europa ancora più solida, costruita, pensata prima di tutto attorno a un progetto politico unitario che rafforzi i valori condivisi e ancora di più un'Europa inclusiva, attenta al benessere sociale di tutti i suoi cittadini, piuttosto che ai parametri di stabilità economica e finanziaria.
I difficile che possa dire cosa vogliono i giovani dall'Europa più dei partiti, perché non mi sento più giovane da almeno un anno. Io posso però dire quello che sono riuscito a ottenere dall'Europa e quello che ho voluto dall'Europa quando ero più giovane, e che è stata anche per me una grande conquista rispetto alla generazione dei miei genitori, ed è quello di riuscire a viaggiare spendendo pochi soldi, spesso parlando una sola lingua e con una sola moneta, in tutti i paesi d'Europa.
Da giovane quello che vorrei come obiettivo dell'Unione Europea sarebbe proprio quello di rafforzare quest'idea di cultura europea, che va sia tramite l'accrescimento culturale, quindi tutti i progetti legati alla formazione sia lavorativa che universitaria, sia in un secondo momento della costituzione di un mercato unico del lavoro.
A differenza di tanti altri, io voglio un'Unione Europea. Voglio un'Unione Europea più forte, più coesa, e voglio soprattutto un'Unione Europea che cerchi di dare più possibilità ai giovani. Quindi un'Unione Europea, appunto, che permetta alle persone di lavorare facilmente all'estero.
Eurofonica.
Quanti dei nostri ascoltatori avranno fatto l'Erasmus? La settimana scorsa vi abbiamo raccontato di chi ha scelto di fare l'Erasmus in Italia, quindi di chi non è italiano e ha scelto di fare l'Erasmus in questo stato. Oggi vogliamo raccontarvi invece un po' il contrario, alcune storie che a noi hanno appassionato di italiani all'estero che studiano, lavorano, fanno cose. Giuliana Ricozzi.
Eurofonica.
A Medrano. Va a votare a Matera. È molto tempo che manca dall'Italia.
C'è mica niente da dichiarare? Per me può anche andare.
A Medrano! Rifatta la foto che sei peggiorato!
Vi ricordate Pasquale Ametrano, lo strambo personaggio interpretato da Carlo Verdone, che per votare affronta un lunghissimo viaggio in macchina dalla Germania fino in Basilicata? Fortunatamente le cose oggi sono diventate un po' più facili per tanti elettori che hanno lasciato i confini dell'Italia, vuoi per lavoro, vuoi per l'Erasmus, vuoi per amore. Chi si trova all'estero, anche solo temporaneamente, ha infatti potuto votare, prima facendo una richiesta scritta entro il 31 gennaio al proprio comune di residenza. Poi, durante il mese di febbraio, ciascun elettore ha ricevuto un plico contenente una o due schede, a seconda dell'età, da rispedire in ambasciata entro il 1 marzo. Per facilitare le operazioni di voto sono state create 4 circoscrizioni, una per l'Europa che elegge 7 parlamentari, una per l'America meridionale che ne elegge 6, una per l'America settentrionale che ne assegna 3 di seggi e infine la circoscrizione afroasiatica che ne elegge 2. I listini sono tutti proporzionali e può essere espresso un numero variabile di preferenze. Per esempio, per la circoscrizione europea se ne possono esprimere fino a 2, rispettivamente per la Camera e per il Senato. E per tutti gli studenti e lavoratori che vivono sempre in Italia, ma lontani dal proprio comune di residenza? Chi vorrà votare dovrà arrangiarsi e fare un po' il Pasquale Ametrano della situazione. Si potrà però chiedere un rimborso su biglietti di treni, aerei, autobus, traghetti e pedaggi autostradali. Per usufruire degli sconti e prenotare il viaggio di andata, basta presentare un documento d'identità e la tessera elettorale, o in mancanza di questa, un'autodichiarazione. Per acquistare il viaggio di ritorno, invece, oltre alla carta d'identità, è obbligatorio mostrare la tessera elettorale necessariamente timbrata. Buon voto a tutti e buon viaggio! Giuliana Ricozzi, da Parigi, per Eurofonica.
Eurofonica.
C'è qualcuno che delle elezioni italiane sta parlando molto, è il presidente della Commissione Europea, si chiama Jean-Claude Juncker, e la domanda è: perché commenta le elezioni italiane? Risponde Antonio Megalizzi.
Eurofonica.
È cosa nota, ogni tanto a Jean-Claude Juncker scappa la frizione. Il presidente della Commissione Europea, non nuovo gaffe di caratura internazionale, si è lasciato sfuggire un po' di sana preoccupazione in vista delle imminenti elezioni italiane. Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, ha dichiarato, e lo scenario peggiore potrebbe essere nessun governo operativo in Italia. Boom, l'intera lista di candidati alle prossime politiche, dal francofono dell'uninominale di Aosta all'ultimo degli scrutatori del collegio di Mazara del Vallo, pare aver risposto per le rime a Juncker. Juncker, a partire dal pacato premier Gentiloni, che ha garantito la governabilità del bel paese, comunque vadano le elezioni. Da Raffaele Fitto nel centrodestra, accuse di ennesima ingerenza. Dall'altra parte, a sinistra, Fratoianni, uno dei leader di Liberi Uguali, ha esplicitamente chiesto al presidente della Commissione Europea di tacere. Ma perché la Commissione Europea dovrebbe preoccuparsi tanto dell'esito delle elezioni italiane? Non è un mistero, l'esecutivo dell'UE per funzionare a regime necessita di stabilità, i programmi economici, finanziari e monetari più di tutti gli altri vanno discussi e concordati coi governi, possibilmente durevoli, e a giudicare dagli exploit di partiti populisti ed euroscettici nelle ultime elezioni in giro per l'Europa, Juncker ha più di un motivo per angosciarsi. L'ha fatto prima del voto in Olanda, oppure quando aveva celebrato la vittoria di Macron come una nuova speranza per l'Europa, o come quando aveva avvisato anche gli elettori della super europeista Germania prima delle elezioni di ottobre 2017, ricordando la necessità di un governo stabile. Normale che si preoccupi? Certo. È corretto farlo pubblicamente? Probabilmente no. Ma l'UE, che secondo Eurobarometro nella scala di gradimento degli italiani si trova tra Byron Moreno e gli spaghetti col ketchup, non rimangono molte alternative. La strategia sembra essere diventata: se già così sta andando male, potrebbe andare molto peggio. Immigrazione, vincoli di bilancio, debito alle stelle, mancate riforme, criminalità organizzata e fondi sperperati. Da qui dovrebbe partire un nuovo governo italiano che, a seconda delle inclinazioni politiche, risolverà i suoi problemi grazie ad un nuovo corso improntato alla sovranità nazionale o una più ampia apertura alle direttive europee. Comunque andrà, Jean-Claude aspetterà al varco i prossimi vincitori, sicuramente senza risparmiarci i canonici, goffi commenti post-elettorali, anche se dopo le elezioni le sue gaffe faranno sicuramente molto meno rumore. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica. State sempre ascoltando Eurofonica e adesso parliamo del rapporto tra l'Italia e l'Unione Europea. L'Italia è tra i paesi fondatori della nostra Unione, ma allo stesso tempo nel nostro paese le posizioni euroscettiche crescono di anno in anno. Ripercorriamo brevemente la storia della relazione tra Italia e Unione Europea con Sonia Curzer.
Eurofonica. La storia d'amore dell'Italia con l'Unione Europea comincia come tante. Non ci si conosce bene, ma si è disposti ad investire in un progetto comune. L'Italia infatti è fra i paesi fondatori della CEC, assieme a Francia, Germania e a paesi del Benelux. Perché una penisola con scarse riserve di carbone e acciaio sceglie di unirsi a dei paesi con cui non condivide neanche la regione geografica? La risposta la dà il presidente del Consiglio Democristiano Alcide De Gasperi, che dopo la Seconda Guerra Mondiale considerò necessario per la ripresa dell'economia italiana unirsi alla creazione della CECA per riabilitare la reputazione dell'Italia nel contesto internazionale. Il felice matrimonio fu celebrato il 25 marzo del 57 in Campidoglio con l'istituzione della Comunità Economica Europea. Non tutti sanno però che anche in questo caso l'Italia ha svolto un ruolo chiave. Infatti nell'estate del 55 le negoziazioni stavano andando a rilento e alcuni stati si stavano tirando indietro. Fu grazie a Gaetano Martino, il nostro ministro degli affari esteri al tempo, che la situazione si risolse. Li invitò tutti a casa sua a Messina e, fra un piatto di pasta con le sarde e una granita, raggiunsero il compromesso che avrebbe permesso due anni dopo di fondare la CEE. La fase della luna di miele fra Italia e Unione Europea è durata decenni, infatti gli italiani sono stati a lungo tra i più europeisti del continente. L'Italia e l'Europa sono cresciute assieme e sono state vicine durante la crisi economica degli anni 70, tanto che nel 1985 a Milano il Consiglio Europeo gettò le basi per aumentare ancora di più l'integrazione con la creazione del mercato unico europeo. Il rinnovo dei voti di matrimonio a 30 anni di distanza è stato fatto convocando una conferenza tra capi di governo che portò all'atto unico europeo, gettando le basi per un'ulteriore integrazione politica avvenuta nel 1992 con il Trattato di Maastricht. In ogni relazione però c'è un momento di crisi che, nel caso della nostra con l'UE, coincide con l'introduzione dell'euro. Da molti è stata vista come una forzatura. L'Italia ha dovuto fare molti sacrifici per poter entrare a far parte dell'eurozona e inoltre il nostro paese non rispettava completamente i parametri di Maastricht necessari per adottare la moneta unica. La situazione dell'Europa è stata poi aggravata dalla crisi finanziaria, ma sta di fatto che gli italiani non amano l'euro. Nel sostegno alla moneta unica siamo i meno fiduciosi dell'eurozona. Pure Grecia e Regno Unito hanno una visione meno negativa di noi e i dati scendono di anno in anno assieme all'aumento dello scetticismo verso l'UE in generale. Gli italiani si sentono trascurati dall'Unione. Il 64% pensa che la loro voce non conti in Europa. Sembra assurdo se pensiamo che l'Italia in Parlamento europeo ha 73 eurodeputati. Solo Francia e Germania ne hanno di più. Inoltre a capo delle istituzioni europee gli italiani non mancano. Abbiamo Federica Mogherini come alto rappresentante, Mario Draghi alla Banca Centrale Europea e Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo. Questa storia di odio e di
amore finirà con un divorzio? Solo i prossimi anni e il risultato delle elezioni ci faranno capire in che direzione ci stiamo muovendo. Un dato che fa sperare però è che metà degli italiani sono ottimisti sul futuro dell'Unione. La porta sul Mediterraneo per ora rimane aperta. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
Eurofonica.
Siamo ormai in chiusura di questa puntata di Eurofonica. L'ultima domanda che ci poniamo è: chi è Martin Selmayr? È un eurocrate, si dice che sia l'eurocrate più potente di Bruxelles, e ci cerca di raccontare qualcosa su di lui Caterina Moser.
Eurofonica.
Qual è la differenza tra Martin Selmayr e Dio? Dio sa di non essere Martin Selmayr. Il quotidiano francese Libération non è l'unico ad ironizzare sull'esercizio di potere del nuovo segretario generale della Commissione Europea. Martin Selmayr ha lasciato l'incarico di capo di gabinetto del presidente della Commissione Europea per prendere il posto, da marzo, dell'olandese Alexander Italianer. A subentrare come nuovo capo di gabinetto la vice Clara Martinez Alberola, spagnola, legata ai popolari Aznar e Rajoy. Il cambio di ruolo è stato annunciato dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker lo scorso 21 febbraio in una conferenza stampa sorpresa al margine della riunione del Collegio dei Commissari. Martin Selmayr è un personaggio tanto stimato quanto temuto. Avvocato tedesco 47enne, vicino al partito dell'Unione Cristiano-Democratica e alla cancelliera Angela Merkel. È entrato a far parte della Commissione Europea come funzionario nel 2004, ha ricoperto vari ruoli, fino ad arrivare nel 2014 a dirigere la campagna per Juncker durante la sua candidatura a presidente. La nuova nomina è stata un terremoto improvviso e inaspettato. Solitamente il cambio di segretario generale si attua circa 6 mesi dopo il cambio della Commissione per effettuare una transizione adeguata e dare il tempo al nuovo presidente di individuare la giusta figura. Quindi la domanda sorge spontanea: perché attuare questo cambiamento a soli 20 mesi prima della scadenza del mandato di Juncker? Ci sono già diversi rumor sulle motivazioni. Secondo un articolo del Sole 24 Ore, il tedesco cerca una sistemazione più solida per mettersi al riparo dalle conseguenze del cambio di governo in Germania, vista la sua vicinanza alla Merkel, oppure la possibilità di un ritiro prematuro di Juncker per i già annunciati e poi smentiti problemi di salute. Il segretario generale svolge un ruolo centrale nell'amministrazione dell'esecutivo comunitario, dirige il lavoro della Commissione per garantire continuità con le priorità del presidente. Insomma, un controllo generale su oltre 20.000 persone. E l'intento di Selmayr sembra quello di ricoprire il nuovo ruolo con lo stesso piglio autoritario e decisionista con cui ha guidato il gabinetto. Il burocrate tedesco guiderà l'Unione verso importanti sfide, come i negoziati della Brexit, dove già ha avuto degli scontri con Downing Street. Qualcuno ha detto di sentirsi in una nuova puntata di House of Cards, ma ancora non abbiamo spoiler sulla fine della nostra stagione. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica.